Vi leggo una preghiera allo Spirito, così chiediamo veramente l'aiuto dello Spirito. Lo Spirito Santo è lo scrittore primo della Bibbia, di conseguenza della Scrittura, quindi quando noi preghiamo lo Spirito, preghiamo, ci inoltriamo, ci imbeviamo, ci inzuppiamo dello stesso Spirito che ha scritto la Scrittura, in qualche modo, quindi pensate come possiamo leggerla bene, con l'aiuto dello Spirito. Vieni, o Spirito di fuoco, guidaci alla maturazione dell'amore, dolcemente, tenacemente, come il grano che matura nei campi. Infrangi le nostre paure, aiutaci a comprendere che l'uomo non è nato per compiere limitate imprese, per chiudersi in piccoli spazi, ma per illuminarsi nella tua luce. Insegnaci che qui sulla terra, in ognuno di noi, in tutti i fratelli, in ogni creatura, vive e opera la tua mite e possente presenza. Consolida nella nostra mente, o Spirito, la certezza più umana che abbiamo e che tutti ci compone nell'unità, l'aspirazione alla pace, alla gioia, all'amore, alla vita. Sia la forza che ci fonde con tutti gli esseri in una unità di ricerca e di donazione. Il testo lo leggiamo inizia con il terzo annuncio della passione. Gesù ha già dato due annunci, che avrebbe vissuto, patito l'evento della croce. Adesso per la terza e ultima volta lo annuncia ai suoi discepoli. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accaderli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiediamo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Un testo complesso strettamente collegato anche al brano che verrà di seguito e che leggeremo nel prossimo nostro incontro, il cieco guarito. Infatti la pericope successiva è proprio il cieco che Gesù incontra fuori di Gerico e che viene guarito. E se voi notate, la domanda che Gesù pone ai figli di Zebedeo al versetto 36 è la medesima che Gesù rivolgerà al versetto 51. Allora Gesù gli disse al cieco: che cosa vuoi che io faccia per te? E di qui invece: che cosa volete che io faccia per voi? Vuol dire che c'è una continuità molto forte. Come a dire che Gesù non aspetta altro che noi gli chiediamo cosa fare per noi. Perché lui spera che noi gli chiediamo ciò che ci serve, poi verrà deluso perché, come nell'esempio di stasera, gli chiedono delle cose impensabili. Però quando finalmente cominceremo a chiedergli a Dio quello che lui vuole concederci, allora le due volontà si incontrano e non può non concederci ciò che gli chiediamo. Perché Dio ci concede ciò che è bene per noi, non ciò che vogliamo, stiamo attenti. Molti dicono, ma Dio non dà mai quello che io gli chiedo. Sì, dipende cosa gli chiedi. Bene, uno sguardo d'insieme in questi versetti. Sia Gesù che i discepoli parlano di potere e di gloria, tutti e due, ma ciascuno a suo modo. I discepoli, qui Giacomo e Giovanni, ma rappresentano la moltitudine di discepoli, quindi di ciascuno di noi in fondo, pensano al potere e alla gloria come pensa il mondo al potere e alla gloria. Gesù pensa al potere e alla gloria come Dio pensa al potere e alla gloria. E il potere di Dio è solo quello di dare la vita, di amare. Questo è il potere di Dio. Dio non ha altro potere. Solo questo. Dare la vita è il potere di amare. Quindi Dio non è onnipotente come lo pensiamo noi. Cioè, Dio non può fare quello che vuole. Guai se il nostro Dio potesse fare quello che vuole. Dio può fare solo quello che concerne l'amore, perché Dio vuole soltanto l'amore, quindi in qualche modo, in un certo senso, Dio vuole, Dio può fare ciò che vuole, vero? Vuole soltanto l'amore, quindi può fare soltanto un atto di amore. È lì che sta l'onnipotenza di Dio. Quindi non ha il potere di condannare, non ha il potere di maledire, non ha il potere di distruggere, non ha il potere di mandare all'inferno, non ha questi poteri Dio. Dio ha soltanto il potere di amare e basta. Il problema nostro qual è? Il problema è che noi abbiamo un'idea di potere e di gloria talmente perverso che non riuscendo a compierlo, speriamo che almeno lo possa compiere Dio. Ma entriamo nei versetti. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti, coloro che lo seguivano erano impauriti. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme. Qui abbiamo l'ultima grande salita di Gesù con i suoi verso Gerusalemme. Gerusalemme che cos'è? Gerusalemme è il luogo del compimento massimo dell'amore. E c'è un corteo fatto da Gesù che camminava, Marco dice, davanti a loro, importantissimo. Io ho imparato ormai dopo anni che ogni parola, ogni avverbio anche, ogni termine vuole dire qualcosa di importante. Gesù qui cammina davanti ai discepoli ed è un bene che cammini davanti a loro. Perché se Gesù, l'amore, Dio, ci cammina dinanzi, vuol dire che noi gli stiamo dietro e percorriamo la strada che sta facendo lui. Cioè mettiamo i piedi sulle sue orme e siamo al sicuro. Avere la luce davanti è importante. Per noi, cosa vuol dire per noi seguire Gesù oggi? Non più fisicamente, ma seguire la sua parola. Aveva ragione il salmista quando dice, mi sembra il 118, lampada per i miei passi è la tua parola. Quindi la parola deve starci sempre davanti, il Vangelo deve starci sempre dinanzi. Cioè per essere illuminati sulle scelte, sulla vita, sulle cose che dobbiamo dire, fare, muoverci, ecco, la parola deve starci davanti, se no, e se no stiamo davanti noi e facciamo disastri. Vi ricordate che c'è un passo del Vangelo, i paralleli, in cui un personaggio ha voluto stare davanti a Gesù? Pietro. E non è un caso che sia Pietro, cioè la Chiesa. Quando la Chiesa, il fedele, cioè il discepolo, vuole stare davanti a Gesù, fa disastri. Infatti Gesù gli dice, dietro a me, non lungi. La vecchia traduzione dice lungi, lontano, non lontano, dietro in greco è. Stai dietro a me, Satana. Cioè quando vogliamo stare davanti a Gesù, siamo dei Satana. Riusciamo ad essere diabolici. Se li siamo davanti, faremo nostro sempre il pensiero del mondo, dei potenti. Capite? L'idea sul potere, sulla gloria, sull'esito della vita, ecco. Se non abbiamo la parola davanti che ci illumina, faremo nostra la logica del mondo. E c'è poco da fare. Quando non saremo più illuminati dalla parola, cioè dalla logica di Dio, dalla mentalità di Dio, questa è la scrittura, la parola, il Vangelo, quando non saremo più impregnati dalla logica del Vangelo, allora faremo nostra la logica del mondo, come hanno fatto in questo caso i discepoli, anche se gli stavano dietro. Quindi vuol dire che bisogna stare molto dietro la parola. Per acquisire il pensiero di Dio. Gesù, presi di nuovo in disparte, questo è bellissimo, questo di nuovo. È la terza volta che Gesù dice ai discepoli sempre la stessa cosa, perché Dio non si stanca. Dio dinanzi alla nostra dura cervice, dinanzi alla nostra testardaggine, il nostro continuo cadere, la nostra continua mentalità perversa, di nuovo si ferma e ci ridice le stesse cose. C'è molta tenerezza qui, e molta delicatezza da parte di Dio, di nuovo in disparte. Allora forse è veramente il caso che ogni tanto nella nostra vita ci prendiamo il benedetto Vangelo. Ci mettiamo in disparte e lo ascoltiamo di nuovo. Cosa da dirci? perché non ci basta leggerlo una volta ogni 15 giorni o ascoltarlo una volta durante la messa domenicale, ammesso che ci si vada ancora, ecco. Però il Vangelo abbiamo bisogno di ascoltarlo spesso, in disparte parla loro, in disparte vuol dire in silenzio, nella quiete, perché Dio parla nel silenzio. Ed adesso cosa gli dice? Per la terza volta dice quello che stava per accadergli. Allora il versetto 33 andrebbe letto, 33-34, e la nuova traduzione del 2008, quella che molti di voi hanno in mano, ha migliorato qualcosa. Non so come, se qualcuno a quella precedente del 74, probabilmente alla fine del 34 lo flagelleranno, lo uccideranno, ma dopo 3 giorni risorgerà. Forse c'è un ma. Ecco, fortunatamente la traduzione del 2008 ha messo e, togliete quel ma, che proprio non ci azzecca nulla, proprio cambia con... E questo, il fatto che bisogna sempre stare attenti, Però in questo caso neanche quella del 2008 è tradotta bene, perché in greco abbiamo qualcosa ancora di più forte. Vi leggo letteralmente. Il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scrivi e lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani e lo scherniranno e gli sputeranno addosso e lo flagelleranno e lo uccideranno e dopo 3 giorni risorgerà. In greco c'è sempre questa congiunzione kai, continuamente. Ora, un po' l'hanno tenuta, però se avete visto non sempre. Ora, se c'è, perché non bisogna tenerla? È vero che appesantisce, ma Marco, non possiamo pensare che abbia messo tutti sti kai così, queste congiunzioni. Il significato teologico è molto importante. Soprattutto l'ultima è importante, per questo che non bisogna mettere ma è. Cioè, la fine è risorgerà. Cos'è la risurrezione? È la manifestazione massima del potere e della gloria di Dio. Capite? Cioè la risurrezione è la manifestazione, la conseguenza massima del potere e della gloria di Dio. Ma Marco cosa ci sta dicendo? Ecco qual è la strada per arrivare al potere e alla gloria. Gloria in greco è proprio peso, ecco. O anche in ebraico, il peso di Dio. Ecco dove si manifesta il peso di Dio, l'essenza di Dio, la gloria, il potere di Dio. Qual è? È la conseguenza ultima dell'aver subito tutti questi oltraggi. Quindi, perché dicevo che quel ma non ci azzecca nulla? Perché sembra che, lo prenderanno, lo consegneranno, lo sputeranno, li faranno di tutto, ma Gesù è più forte di tutto questo, vincerà lui. No, non è un ma, è un è. E grazie a tutto questo conoscerà il potere e la gloria. E la conseguenza... No, nonostante tutto questo, e grazie a tutto questo, cosa vuol dire tradotto per la nostra vita? È che chi vive di Cristo, chi vive l'amore, Chi si ferma sul Vangelo e diventa Vangelo entrerà in un'altra logica. E attraverso tutto quello che patirà nel mondo, anche di male, di violenza, di soprusi, di condanne, tutto questo non sarà per la fine, ma sarà per il compimento. Cioè la nostra gloria, il nostro potere, il nostro peso esistenziale sarà soltanto alla fine di un cammino che porterà alle estreme conseguenze l'amore. Cioè il potere e la gloria verrà dopo essersi giocati l'amore nella propria storia quotidiana, anche se tutto questo comporta fatica, comporta derisione, violenza. Anzi, grazie a tutto questo si potrà arrivare al compimento di sé, alla gloria e al potere. Quindi, guardate che questo è un passaggio importantissimo. Altrimenti saremo noi cristiani sempre lì pronti a difenderci di fronte a chiunque ci faccia del male, chiunque ci dica qualcosa, e siamo sempre lì e andiamo a cercare potere e gloria da altre parti, come fa il mondo. E invece no, Gesù sapeva che stava andando a dare la vita a Gerusalemme, ma ci va. Non dicendo tanto che me ne frega, tanto tra 3 giorni risorgo, ma grazie a tutto quello che andrò a patire, risorgerò. Cioè il male diventa possibilità del massimo compimento. Allora, cosa fa Gesù? Gesù non è che cambi la situazione, non è che cerchi di modificare la situazione per non subire tutto questo. È quello che molto spesso noi facciamo, noi vorremmo cambiare continuamente il nostro quotidiano, certe situazioni, non le vogliamo affrontare perché abbiamo paura delle conseguenze, e Gesù ci sta dicendo che se le attraversi tutte nell'amore, ti porteranno al compimento di te. E invece noi, mettendole sempre da parte, sfuggendole sempre, rischiamo di non godere del potere e della gloria. Questo è importante, questo vuol dire che il compimento, la crescita umana, chiamiamola santità, la nostra perfezione umana, la vivremo non quando sconfiggeremo il male, non quando il mondo andrà meglio, non quando tutti ci abbracceranno e ci baceranno, no, ma quando attraverseremo, porteremo su di noi tutto questo, quando le affronteremo queste situazioni, quando ci passeremo dentro. Consapevole che ci faranno anche morire, ma è l'unico modo per arrivare a una vita risolta. Ma non di là, di qua. Perché non ci faranno morire in senso non biologico. L'avevo già trovato questo pensiero. Marco è molto affezionato a questo pensiero che suona, lo so che suona male alle nostre orecchie, no? Perché noi ragioniamo come il mondo, come i discepoli, no? Infatti vedremo come ragionano i discepoli adesso. Cioè Gesù sta dicendo, sta dando in qualche modo il segreto dell'esistenza, e noi siamo portati a vivere a pensare a tutt'altro, perché non siamo ancora convertiti, non abbiamo ancora la mente convertita. Dicevo che è un tema molto caro a Marco, ma in realtà a tutti gli evangelisti, in particolare un tema molto caro poi negli Atti degli Apostoli, dove più volte c'è quel ritornello, dove si dice che Erode e Ponzio Pilato si sono accanniti contro Gesù, e cosa hanno fatto? Non hanno fatto altro che compiere il disegno di Dio sul mondo. Vedete, se affrontiamo nell'amore le nostre situazioni quotidiane, tutto il male che ci verrà scagliato contro sarà occasione per il bene, occasione per il compimento. Come tutto il male che è stato scaricato contro Gesù, Dio cosa ha fatto? L'ha preso su di sé nell'amore e l'ha trasformato per il bene. Per chi? Per quelli che gli hanno fatto del male. È incredibile, non è così. Quindi l'ultima congiunzione è: dopo tre giorni risorgerà, non malgrado tutto risorgerà, ma grazie a tutto questo risorgerà. Stiamo attenti. Voi pensate, no? Dal 74 al 2008 c'era quel ma, chissà quanti danni ha fatto quel ma. Perché cambia tutto, cambia l'interpretazione. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, no scusate, 35, ma lì è all'inizio della seconda pericope, gli si avvicinavano Giacomo e Giovanni. Allora veramente qui cadono le braccia, perché Gesù ha fatto tutto questo discorso, anzi la terza volta che lo fa, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, Giovanni è proprio quello amato, quello proprio vicino a Gesù, i figli di Zebedeo, dicendogli: maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti domandiamo. Non hanno capito assolutamente nulla. Mente scriteriata, direbbe Paolo, senza criterio, non hanno ancora il criterio del Vangelo. Chi non adegua la sua mente al Vangelo ha una mente scriteriata, come il mondo. Probabilmente Gesù si era anche illuso. Infatti Gesù: voglio che tu faccia per noi quello che ti chiediamo. E probabilmente Gesù dice: finalmente mi chiedono qualcosa che io posso dare loro. E poi gli dicono cosa però. Ma senti, tra l'altro oggi il Vangelo di oggi è il parallelo di Marco, abbiamo letto da Matteo, e in Matteo non ci sono, c'è la madre addirittura che chiede qualcosa per i figli. Da buona madre dice: senti, ma devi fare questo per i miei figli, fai che siedano una a destra e un'altra a sinistra nel tuo regno. Almeno qui ci sono i figli, ecco, non chiedono la madre di intercedere. Gli risposero: concedici di sedere nella tua gloria, vedete, torna il termine gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E Gesù dice: ma voi non sapete quello che chiedete. Cioè, ha ragione Gesù, noi non sappiamo chiedere. Della nostra preghiera non sappiamo chiedere. Ma certo, perché per Giacomo, Giovanni, ma anche per tutti i discepoli, pensate Pietro, pensate, per tutti l'idea di potere e di gloria è qualcos'altro. Non c'è bisogno di dirci cosa intendiamo per potere, per gloria. anche noi, nel nostro, tutti nel suo, nel loro piccolo vogliono un po' di potere, un po' di gloria. Ebbene, proprio quello diverso, è proprio, quello, è proprio ciò che è più diverso è nella mente di Dio, è proprio un'altra cosa. E Gesù dice: voi non sapete che cos'è la gloria. Per Gesù la gloria è collegata al calice e al battesimo. Ora, calice e battesimo sono due termini tecnici nel Vangelo per indicare la passione. Vi ricordate, no? Quando Gesù sarà nel giardino di Getsemani, dice: ho un calice da bere, no? Devo bere questo calice, no? Dirà anche i suoi discepoli. Quindi indica, e poi il battesimo, la stessa cosa, per Gesù il battesimo è il battesimo della croce, quando dice, ad esempio, ho un battesimo da ricevere e come sono in angoscia fin quando non si è compiuto, indica la croce ovviamente. Ecco, vedete, i discepoli parlano di gloria, di potere, ma potere e gloria cosa suppone? Suppone che tu sei sopra qualcuno su cui esercitare il tuo potere e che tutti riconoscono la tua gloria. Questo è il potere umano. Gesù invece, con la croce, cosa fa? Non ha qualcuno sotto di sé, si mette nelle mani di. La croce è proprio rivelazione della gloria e del potere di Dio, perché Dio non può che concedersi nelle mani delle creature, dei suoi figli. Proprio sono su due registri totalmente diversi. E guardate, è anche simpatica la scena, perché Gesù dice: ma voi non sapete quello che chiedete, cioè non conoscete il potere e la gloria, ma cosa state dicendo? Voi avete un'idea di potere e di gloria che distrugge, che mette sotto di sé gli uomini, che toglie libertà, toglie verità. Voi non sapete qual è il mio potere e la mia gloria. Per me è dare la vita, non toglierla, è servire, non essere servito. Morire per, non far morire per. Proprio tutta un'altra cosa. E dice: potete bere il calice che io bevo, essere battezzati, cioè sì, potete vivere la croce, cioè un amore che va fino alla fine, potete bere, potete vivere quest'amore. Loro che non sanno di cosa sta parlando di Gesù, tanto per dire qualcosa, ma sì che lo sappiamo. Lo possiamo, non stanno proprio, sono due registri diversi. Non hanno capito una mazza, però dicono: sì, lo possiamo. E Gesù dice loro: il calice che io bevo, anche voi lo berrete nel battesimo in cui sono battezzato, anche voi lo battezzate. Qui non è tanto Gesù che parla, è la Chiesa che ha scritto questo Vangelo. Perché? Perché qui abbiamo in questo versetto una bellissima indicazione. Giacomo e Giovanni vivranno anche loro la passione. Dopo la resurrezione, quando finalmente la loro testa sarà evangelica, cominceranno a vivere secondo il Vangelo, saranno i due fratelli martiri come tutti gli altri apostoli. Infatti, il primo a morire martire sarà proprio Giacomo. Atti 12:2 racconta proprio che sotto il figlio di Erode verrà giustiziato. Quindi adesso non capisce niente, dopo la resurrezione capirà tutto, capirà cosa vuol dire gloria e potere e morirà come primo discepolo, primo apostolo, martire. Quindi darà la vita per Cristo. E allora Gesù dice: è vero, su Giovanni gli atti non dicono nulla, non sappiamo dalla Bibbia che fine abbia fatto. Ma la tradizione vuole che sia come tutti gli altri, anche lui sia morto martire. Ultimo, tra l'altro. Quindi qui c'è la Chiesa che interviene dicendo, mettendo in bocca a Gesù questo: no, è vero, anche voi darete la vita per me. Ma intanto adesso sedere alla mia destra, alla mia sinistra, non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Perché è stato preparato? Chi è che siederà alla destra e alla sinistra? Ma sedere neanche tanto, ecco. Chi starà impalato a un palo alla destra e alla sinistra? I due ladroni. Questo è curioso, questi. I due ladroni sono i primi a stare alla destra e alla sinistra di Cristo e partecipano al potere e alla gloria di Cristo. Bellissimo. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Perché si indignano? Occhio, non perché hanno capito, perché loro non è che loro abbiano la mente evangelica. Come per dire, ma cosa state dicendo? Ma guarda, Gesù fino adesso che parla, il Maestro fino adesso che parla di potere e gloria, dare la vita, così, e voi cadete in questa... No, questi 10 si indignano perché speravano di essere loro alla destra e alla sinistra. Cioè, come per dire, state zitti che... No, adesso vediamo per chi è quel posto, perché deve essere vostro, no, quel posto lì. Cioè, speravano loro di essere al posto di Giacomo e Giovanni. Quindi questa indignazione non è tanto bella, eh? Vuol dire che proprio tutti e 12 sono su un altro, completamente su un altro piano. Al versetto 42, allora ecco, a questo punto, quando tutti i 12 veramente sono in un'altra parte, non solo... Prima sperava Gesù che fossero soltanto Giacomo e Giovanni, invece sono tutti e 12, proprio in un altro mondo. Allora Gesù li chiamò a sé, ed è di nuovo, e fa questo bellissimo discorso. Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti, questo è importante, non dice che sono i governanti, sono considerati i governanti. Perché uno ha potere soltanto se l'altro glielo dà il potere. Perché se uno pensa di essere potente, ma gli altri non lo riconoscono come potente, è un impotente. È un farabutto. Quindi Gesù è anche ironico qua. Voi sapete che coloro i quali sembrano i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi lo opprimono. Ecco dove porta il potere e la gloria del mondo. Perché da che mondo è mondo, uno pensa che la gloria sia comandare. Comandare. Tiranneggiare. Avere altri sotto di sé. Egoismo. Si pensa che sia questa l'unica modalità di compiersi. E allora Gesù dice, state attenti, tutto il mondo va in questa direzione, ma tra voi non sia così, lo dice a noi. Se lo sta dicendo ai 12, lo sta dicendo a noi, che siamo appartenenti alla Chiesa apostolica, cioè quelli che vengono dopo gli apostoli, fondati sugli apostoli. Dovremmo leggerci una volta al giorno questo verso, queste parole di Gesù. Per voi non sia così. Perché c'è un altro modo di essere grande. C'è il modo divino di essere grande. E qual è il modo divino di essere grande? Farsi schiavo. perché l'unica grandezza di Dio è quella di farsi schiavo. Servire è la prima declinazione del verbo amare, perché amare vuol dire servire. Lì che sta il potere di Dio, mettersi nelle mani di al fine di servire, non di servirsi degli uomini, ma di servire gli uomini. Non diventare grandi, ma farsi piccoli. Amare vuol dire servire l'altro, l'egoismo vuol dire servirsi dell'altro. E qui che sono le due logiche completamente diverse del mondo e di Dio. Amare vuol dire portare su di sé il peso degli altri. L'egoismo è caricare gli altri dei propri pesi. Amare vuol dire morire per l'altro. L'egoismo è far morire l'altro per me. E avanti così. Due logiche totalmente diverse. Quindi Gesù non è che stia dicendo non realizzatevi. Qui in questo momento di intimità dobbiamo pensare, pensiamo anche al luogo, no? Probabilmente li ha portati veramente in disparte, gli sta facendo questo discorso importantissimo, per l'ennesima volta. Voi potete realizzarvi, anzi dovete realizzarvi, perché l'uomo è compito da realizzare, però state attenti, non cercate di realizzarvi come il mondo, perché il mondo pensa di realizzarsi vivendo col potere, la gloria, l'egoismo, tutte queste cose, e lì si sta ingannando. Non lo fa perché è cattivo, perché il mondo non è cattivo, è soltanto ingannato. Quindi il mondo si sta ingannando pensando di compiersi attraverso questa modalità perversa. Io vi sto dicendo che c'è un altro modo per diventare grandi, per compiersi, per realizzarsi come donne e come uomini. La via dell'amore. Il prendersi a carico gli altri. Il prendersi il peso degli altri. Il morire per gli altri. E qui non viene usato servo, viene usato schiavo. Ecco bello, anche qui la traduzione è giusta. Chi vuole essere, sarà, non so se la precedente aveva servo, schiavo. Chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo. Perché non servo? Perché c'è un abisso tra il servo e lo schiavo. Il servo è quello che lavora per l'altro, lo schiavo è quello che appartiene all'altro. Per questo che Maria dice, non dice io sono la serva del Signore, sono la schiava del Signore. Noi abbiamo il mito dell'indipendenza, e invece no. Ciò che si salva è la dipendenza, perché uno che pensa di essere indipendente è un morto, perché non possiamo essere indipendenti gli uni dagli altri. Noi dipendiamo dagli altri, siamo legati agli altri, a doppia mandata. Quindi il servo lavora per l'altro, lo schiavo appartiene all'altro, ci apparteniamo tutti, siamo tutti fratelli perché siamo tutti figli. Se uno pensa di essere indipendente dal fratello è un'isola e morirà. La massima libertà non è quella che viene inneggiata oggi, essere indipendente. Oggi c'è il mito dell'indipendenza. La massima libertà è essere dipendenti dagli altri. Perché io sono responsabile di te. Io sono chiamato a rispondere di te. Vi ricordate Dio che dice, quando c'erano solo due uomini, dov'è i due fratelli, no? Caino e Abele. Dov'è tuo fratello? Ma io sono indipendente dal mio fratello. Che ne so? Ma come sei indipendente dal tuo fratello? E no. Sono mica il custode, sì, siamo tutti custodi gli uni degli altri, perché l'amore custodisce. La più grande libertà è prendersi cura della responsabilità dell'altro. Il legame che ci rende liberi. Capite? Questa è follia, lo so che è follia, ma è per questo che il Vangelo ci fa fare ci porta su altri lidi, su altri mondi. Per questo che l'unica conversione che dobbiamo chiedere durante la Quaresima non è la conversione dal peccato, è la conversione da questa mente scriteriata che abbiamo. L'unico miracolo che dovremmo chiedere è la conversione della testa, della mente. Anche il figlio dell'uomo sta indicando se stesso. E io che sono Dio, vivo tutto questo alla massima potenza. Non sono venuto per farmi servire, sono venuto per servire. Allora Gesù sta indicando a me, discepolo, il modo di essere di Dio, il modo di essere di Dio. È bellissimo. E il modo di essere di Dio è servire. L'unico modo per essere grande. E servire cosa vuol dire? Dare la vita. Non toglierla. I potenti la tolgono. Chi ama dà. Cosa possiamo trarre da questo Vangelo? Allora, forse che Marco ci pone dinanzi ad una scelta per l'ennesima volta. Il tema è sempre lo stesso. Continuare a salvarsi da soli. Salvarsi vuol dire realizzarsi, compiersi, diventare donne e uomini in pienezza attraverso il potere, la vana gloria, perché una gloria che non è evangelica si chiama vana gloria. Quindi vuoi salvarti, cioè vuoi compierti attraverso il potere, la vana gloria, il successo, con un grande rischio, oppure mollare la presa. Lasciare che sia la croce di Cristo a salvarti. La questione è questa. O ci salviamo da soli o siamo salvati da Cristo. Il Vangelo ti propone la seconda via, lasciarti salvare da Cristo. Perché se non ti lasci raggiungere dall'amore, da quest'amore che si dona, allora vuoi salvarti da solo, col potere e la gloria. Ma se ti lasci raggiungere dall'amore, se ti lasci impregnare la mente da Cristo, cioè dallo Spirito di Dio, e di conseguenza con questo Spirito cominci a vivere da Dio, quindi curando gli altri, servendo gli altri, prendendoti cura degli altri, ecco. Ecco, se tu cominci questa seconda strada, allora arriverai al compimento di te. La questione è sempre la stessa. O ci salviamo, o siamo salvati. Però attenti, Marco ci sta dicendo che non possiamo salvarci neanche facendo questo, di bene, ma lasciarci fare innanzitutto. La salvezza è un dono che ci viene donato. Possiamo compierci soltanto se siamo compiuti dall'amore. Quindi Quindi prima lasciarsi raggiungere dall'amore. Quando rinunceremo ad essere padroni, allora impareremo finalmente a lasciarci amare da figli, da questo amore crocifisso, da questo amore che si dona a me, e quando contemplerò finalmente questo amore, perceperò questo amore, mi lascerò abbracciare continuamente da questo amore, allora potrò anch'io cominciare a vivere così. Ma come fare concretamente a lasciarci raggiungere dall'amore? Leggendo il Vangelo, non c'è altra strada. Ecco che chiudiamo il cerchio. Chi legge il Vangelo non è altro che il racconto dell'amore di Dio per me, non è altro che il racconto della passione di Dio per me. Più leggo il Vangelo, più entro in questa logica, più faccio mia questa logica perché mi sento amato e posso finalmente vivere da Dio nei confronti dei fratelli. E sono salvato.